Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Signore, ci dia il senso della santità dei santi misteri che celebriamo.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo undicesimo, versetti 15-19. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi, e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città.
Parola del Signore.
I Vangeli, forse particolarmente i sinottici, considerano questo evento, questo episodio come importante, cruciale, e anche un attestato del fatto storico stesso, cioè del gesto indubitabile che Gesù ha compiuto nel momento, nel luogo più sensibile, diciamo, ad ogni sensibilità religiosa, nazionale, e nel momento più acuto, siamo per la Pasqua, Gesù ha compiuto questo gesto. Abbiamo poi, direi, le diverse sfumature o le diverse interpretazioni di questa tradizione, di questo episodio dagli evangelisti, e consideriamo oggi naturalmente Marco. Abbiamo anche altre indicazioni nel testo di oggi, nella parte finale. Si può notare fin da adesso, ma la questione ritornerà, i farisei spariscono, non c'è più nessuna discussione con i farisei, invece emergono le autorità del Tempio, che bisogna ricordare non sono solo autorità religiose, non è il Papa e i Vescovi, sono le autorità religiose, civili, i capi veri, quelli che trattano coi Romani, cioè sono la guida del popolo in tutti i sensi.
Mi sono posta una domanda, perché qui Gesù scaccia quelli che vendono e comprano nel Tempio, ma quando gli altri evangelisti, non Marco, gli altri evangelisti dicono che anche i genitori di Gesù hanno portato delle colombe, come facevano le famiglie povere, al Tempio per la purificazione. Quindi era una cosa prevista dalla legge questa. Allora mi è venuto in mente Ezechiele 22, quando dice: i sacerdoti violano la mia legge, profanano le mie cose sante, non fanno distinzione tra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere fra puro e impuro, non osservano i miei sabati e io sono profanato in mezzo a loro. I suoi capi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda, versano il sangue e fanno perire la gente per turpi guadagni. I suoi profeti hanno come intonacato con fango tutti questi delitti. Ecco, allora ho pensato che è un gesto contro la profanazione del Tempio e riportarlo alla sua purificazione. E poi volevo solo dire che l'Apocalisse di stamattina mi sembra una gran bella risposta a quelle domande che ci ponevamo ieri a proposito della stagione propizia per la produzione di fichi da parte di quell'albero che è stato seccato.
Suppongo che ieri abbiate collegato questo, come Marco racconta, cioè prima il fico sterile e la parola di Gesù sul fico che non dà frutto, poi appunto l'ingresso nel Tempio e poi di nuovo appunto il discorso sul fico. Cioè appunto mi sembrava ancora più chiaro in un certo senso in Marco il rapporto fra i due episodi, cioè che la parola che Gesù dice al fico, nessuno mangi più del tuo frutto, perché appunto non ha trovato il frutto su un albero che aveva le foglie, quindi era un albero verde, un albero si può dire rigoglioso, così entrando nel Tempio mi sembra che Gesù non trova quello che, per cui il Tempio era stato voluto, e con questa parola appunto del profeta Isaia, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Fra l'altro al versetto 17 dice che è un insegnamento, cioè non è una maledizione, è l'insegnamento, cioè il Tempio non dà il frutto che doveva dare, cioè appunto essere casa di preghiera per tutte le nazioni, attirare tutti i popoli a Dio. E, sì, mi sembrava che il collegamento, almeno sentivo che questo era il collegamento. Fra l'altro c'è un altro passo dell'antico del profeta Osea, al capitolo 9, dice, al versetto 15, per la malvagità delle loro azioni li scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro, tutti i loro capi sono ribelli. Efraim è stato percosso, la loro radice inaridita, non daranno più frutto. E poi mi sembrava che anche il testo dell'Apocalisse di oggi fosse in un certo senso collegato, perché là appunto si parla dell'albero di vita che dà frutto ogni mese, e dice le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni.
Ma solo una parola, avevo notato, questo insegnava del versetto 18, questo insegnamento appunto non una condanna, un insegnamento per chi? Per tutti coloro che sono lì, questi venditori, anche i capi che lo odono, quindi sono da quelle parti. E poi in questo insegnamento notavo, vabbè, a parte questa sottolineatura di Marco che prende dal testo di Isaia anche per tutte le nazioni, questa preghiera che deve essere, che è di tutti, che accetta da tutti. Non posso dire se questo per indica il fine della preghiera, mi verrebbe da dire che è di tutti la preghiera, quella è la casa per tutti coloro che vogliono pregare il Signore Dio. E poi nell'insegnamento c'è, mi sono chiesta perché fra tutte le sottolineature negative che poteva fare, lui prende in tutti i Vangeli la citazione di Geremia, ne avete fatto un covo di ladri, in fondo avrebbe potuto sottolineare anche l'aspetto idolatrico, tanti aspetti, nel condannare questo mercato, questo abbassamento del culto, e invece ne sottolinea proprio la ruberia, ecco, un covo di ladri. E questo mi sembra un insegnamento importante, come se si viene, se si toglie, se si infanga la santità del culto, si ruba agli altri la possibilità di una partecipazione vera.
Quale poteva essere lo scopo di quello che ha fatto Gesù? Quale poteva essere? Quello di affermare il primato del Tempio e del suo significato per Israele e per tutti i popoli. Sicuramente quello di avviare una riforma, ma è una ipotesi fallimentare in quel contesto storico, e per di più da parte di un profeta galileo, chiaramente avversato, come tutti i Galilei, considerati dei rivoluzionari, da parte dei capi e anche della classe dei farisei. È un proposito sicuramente fallimentare. E si sa che molto probabilmente Gesù è stato condannato per questa cosa qui, cioè è stata una condanna di tipo politico, ecco. E io penso che Gesù l'abbia fatto consapevolmente, per attirare su di sé la maledizione. E in fondo, fin dall'ingresso in Gerusalemme, che sembra un ingresso, come tutti dicono, trionfale, messianico, in realtà anche in quell'occasione lì c'è stata un'azione dirompente, perché lui non ha impedito il segreto messianico e si è lasciato qualificare come portatore del regno del Padre, del nostro padre Davide. E questo era sabbia negli occhi, ecco, per il potere romano, ma anche per la classe sacerdotale, eccetera. Ecco, io credo che Gesù l'abbia fatto proprio sapendo che in questo modo qui sarebbe stato condannato.
Se ci limitiamo in questo momento, naturalmente, a Marco, e Marco stesso ci dice qualche cosa nell'ultimo versetto di oggi, per molto meno i romani non, evidentemente non c'è un tumulto e quindi l'autorità romana non ha motivo, però le autorità del Tempio avevano i soldati, avevano ovviamente, per molto meno si veniva arrestati. L'impressione è che, almeno secondo Marco, Gesù è protetto, hanno paura di lui perché la folla è dalla sua parte, L'impressione è questa, di questi capitoli in Marco. E può essere effettivamente la prospettiva storica forse più attendibile, ecco, cioè che Gesù ha potuto continuare in quei giorni. I Vangeli credo che più o meno parlano di una settimana, ma comunque ha potuto continuare per un periodo tranquillamente a fare quello che nel Tempio si poteva fare, le varie scuole, eccetera, a insegnare senza venire arrestato, perché era protetto. Difatti, poi successivamente avremo la notizia che per poterlo prendere cercano di evitare di fare questo in modo segreto, perché altrimenti poteva essere pericoloso, no? Ma comunque questo è un aspetto di contesto certamente molto importante. E io considero soprattutto in Marco, perché vedo che in Matteo e in Luca c'è che si pensa hanno davanti Marco, non c'è per tutte le genti, per tutti i gentili, per tutte le nazioni, vi traduce. Non c'è questo nella citazione di Isaia. In Marco c'è, questa è la casa di preghiera per tutte le genti, e si rifà a un contesto del terzo Isaia, capitolo 56, dove non c'è solo questo versetto, c'è proprio si parla dell'apertura ai gentili, ai non ebrei. È una casa di preghiera per tutti i popoli. Ho l'impressione che sia questo il punto, ecco, più perché la cosa che ha ricordato all'inizio Fernanda mostra che poi è continuato tutto come prima. Naturalmente è un gesto profetico, ha rovesciato un po' di banchi, ha fatto un gesto molto sensibile, molto, molto grave, diciamo, molto. Difatti lo interrogano sulla sua autorità, è come uno che comanda nel Tempio. Qui il padrone sono io, chiaro che è un gesto, ma poi. E queste erano tutte cose regolari. Come ha ricordato, che si ricorda che Maria e Giuseppe hanno preso le colombe, è tutto comandato dalla legge, ci poteva essere discussione, ecco, sull'organizzazione. Mi pare importante, ecco, questa importante, che qui siamo nel cortile dei gentili, dove tutti potevano entrare. Era il centro della vita civile anche, non è solo il centro, tutti possono entrare, non c'è bisogno di essere ebrei, ci sono le scuole, si insegna, c'è tutto nel cortile dei gentili. Lì vengono anche le rivoluzioni, molto, ecco, che ricordiamo. Cioè è il luogo, è il centro di tutta la civile anche. Quindi siamo in questo contesto e sembra l'impressione che Gesù ritiene che l'uso del apparentemente l'uso del cortile dei gentili così non va, ecco, perché questa è una casa di preghiera per tutti i popoli. E qui c'è il problema della traduzione dell'altra espressione successiva: voi ne avete fatto una spelonca e continuano a tradurre di ladri. E se si traduce ladri, prima di tutto non è una traduzione esatta, perché ladro in greco non si dice listis. E listis è un bandito, è uno che opera la violenza, magari ruba anche, ma ruba è un bandito, è un brigante. Se noi guardiamo i vocaboli, tutti non ci sono dubbi su questo, il listis, ma la cosa significativa è che l'uso di questa parola, come vediamo anche nei Vangeli, siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come se fossi non un ladro, un listis, un bandito. Un bandito, se uno lo vuole andare a prendere, deve andarci armato, come se fosse un bandito. Cioè è un'espressione che chiaramente indica questo, ma è usatissima anche come termine spregiativo per i rivoluzionari. Difatti io ho qui anche, si basa sui vocabolari, ecco, anche questa, dizionario a margine, che traduce proprio così, vuol dire brigante, ma vuol dire anche rivoluzionario, vuol dire anche insurrezionista, eccetera. E questo è il significato, anche in Flavio Giuseppe è un termine chiaramente, come noi diciamo oggi i banditi, i terroristi. Quando si dà la notizia oggi in Israele che c'è una, che i palestinesi fanno magari o loro fanno un attentato, sono i terroristi. Chiaramente non è un'autodesignazione, semmai sono partigiani, sono i resistenti all'occupazione. Qui adesso li chiamano terroristi, è una cosa simile. Ne avete fatto una spelonca di terroristi. Ci può essere questo aspetto, e andrebbe, è stato anche molto studiato, approfondito, questo aspetto che Gesù contesta, è una contestazione alle autorità, chiaramente, al modo in cui, ma è una contestazione alla alla resistenza armata. I gentili, ci vuole un altro atteggiamento verso le genti. E noi lo vediamo in altri episodi, secondo Gesù. Anche in Matteo lo troviamo, anche qui. Se ricevi un'angheria di fare un chilometro, fanne due, ecco, eccetera. E mi sembra che ci sia questo aspetto che contrasta fortemente con quello che sarà, e forse Marco risente di questo, quello che sarà l'uso del Tempio effettivamente, che sarà in possesso dei rivoluzionari, anzi sarà l'ultima difesa, perché il Tempio era difeso bene, sarà l'ultima difesa anche durante la guerra, ecco, per resistere all'assedio, e sarà in mano ai partiti della guerra, ai zeloti, eccetera. L'impressione che Gesù si opponga a questo uso del Tempio, ecco, anche sotto questo aspetto. Continuiamo pensando al vero Tempio, a Gesù, soprattutto nell'atto che celebriamo. Continuiamo a presentare al Signore la nostra preghiera per il bene del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, per i suoi ministri, per ogni fedele, perché ogni messa, ogni celebrazione sia vissuta e partecipata con tutta la cura e l'affetto che permettono d'accogliere l'amore che il Signore lì ci vuole donare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre con fede, supplichiamo per la pace, per la fine che non sembra minimamente si possa intravedere, di tutto il sangue versato, per le vittime nella striscia, in Ucraina, da tante altre parti, per chi piange in mezzo alle macerie. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti gli studenti che da domani cominciano a fare gli esami di maturità, per il futuro, per il lavoro che sognano di avere, perché la vita non li deluda, per il loro impegno, perché trovino buone guide. Preghiamo. Per tutti gli ammalati, in particolare per Giulia, per chi li cura, per la loro forza, la loro fede, la loro consolazione, per chi li assiste, cioè. Preghiamo. E preghiamo per tutti noi, perché l'ascolto del Vangelo giorno per giorno ci allontani sempre di più dall'ipocrisia, da ogni forma di cupidigia e di violenza contro il fratello. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti quei migranti trovati morti ieri nelle imbarcazioni. C'erano tanti bambini anche, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'anima di Matteo, un babbo morto tragicamente pochi giorni fa, per la consolazione per tutte, della moglie, per tutti i figli. Preghiamo per chi gli ha voluto bene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Rinnoviamo la nostra comunione con l'Eucaristia di tutta la comunità e tutte le intenzioni di questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.